Gang Radio Magazine.
In questa puntata di Magazine abbiamo analizzato da diversi punti di vista il risultato del referendum abrogativo di settimana scorsa. Nell'editoriale parliamo soprattutto del voto dei giovani e anche del tema del volontariato rispetto a questo mondo che si è mobilitato per andare a votare. L'argomento l'abbiamo ricondotto all'analisi che facciamo sempre dopo ogni momento elettorale con Pier Guagnetti, che ci ha raccontato le differenze regionali ma anche come ha votato la nostra provincia di Monza e Brianza. Poi, come sempre, notizie dall'Italia e dal nostro territorio. Infine, per la nostra rubrica Lo sguardo oltre il cortile, con la rubrica degli esteri, ci siamo concentrati su degli appuntamenti elettorali che si sono tenuti e che si terranno in Europa. C'è il secondo turno dell'amministrativa in Francia, il voto politico in Danimarca, il voto politico anche in Slovenia e le prossime elezioni imminenti invece in Ungheria.
Punto e a capo.
Lunedì pomeriggio, quando i seggi hanno chiuso e i primi dati hanno cominciato a diffondersi, nelle piazze delle grandi città sono comparsi i ragazzi. Non li aveva chiamato nessun partito, non c'era un'app, non c'era una regia. Si erano ritrovati con le bandiere della Costituzione e qualche fischietto a festeggiare qualcosa che molti di loro, la maggior parte, toccavano per la prima volta. La sensazione di aver cambiato qualcosa con il proprio voto. Il no ha vinto con il 53,7%, l'affluenza ha sfiorato il 59%, quasi tre volte quella del referendum del 2022 sullo stesso argomento, il doppio di quello del 2025 sul lavoro e cittadinanza. Non sono numeri qualunque, sono il segnale di un risveglio che chi lavora nel volontariato e nella società civile sentiva nell'aria da tempo, senza riuscire ancora a dargli forma. Il dato che vale la pena tenere in testa non è il risultato complessivo, ma come si distribuisce per età. Tra i ragazzi dai 18 ai 34 anni il no ha preso il 61%, tra i 35 ai 54 e 53 solo gli over 55 hanno votato in maggioranza sì e per un soffio, 50,7 contro 49,3. Tommaso Montanari ha detto una cosa semplice e precisa: più si scende con l'età, più vincono i no. Questo vuol dire che la Costituzione parla ai giovani, che la vivono come un progetto, non come una carta da museo. È una lettura che chi fa volontariato riconosce immediatamente. I ragazzi non sono indifferenti, sono selettivi. Rispondono quando riconoscono qualcosa di vero, quando la posta in gioco è comprensibile, quando si fidano di chi li chiama a partecipare. Da decenni sentiamo ripetere che i giovani non si interessano alla cosa pubblica, ma il 23 marzo ci ha detto che non era vero, o forse che stavamo guardando nel posto sbagliato. Una parte di questo risultato viene da ragazzi che non avevano nemmeno votato alle europee. Secondo l'Istituto Piepoli, fra chi non ha mai partecipato a nessuna consultazione recente, quasi 6 su 10 hanno scelto il no. Sono elettori nuovi, convocati da zero, mossi da qualcosa che evidentemente ha toccato una corda che le campagne politiche ordinarie non riescono a raggiungere. Il volontariato ha attraversato 20 anni difficili su questo punto. La narrazione dominante diceva: gli italiani sono ritirati nel privati, la partecipazione è in caduta libera, la fiducia in istituzioni ai minimi storici. Dati veri, per carità, ma parziali. Quello che i numeri di volontariato e ora anche del referendum ci dicono è che la partecipazione non muore, si trasforma, si nasconde, aspetta. Aspetta condizioni che le permettano di riconoscersi, un valore chiaro, una minaccia percepita come reale, un senso del noi abbastanza forte da giustificare l'uscita di casa. Il 23 marzo queste condizioni sono create. La Costituzione, parola che per anni è sembrata chiusa nei libri di testo, è diventato di colpo qualcosa di urgente, qualcosa per cui valeva la pena fare la fila al seggio, e la gente ci è andata, in numeri che nessuno aveva previsto. La verità è che la partecipazione non si organizza dall'alto, ma si semina nel tempo, si innaffia con la fiducia, quando arriva il momento fiorisce dove meno te lo aspetti. Il volontariato lo sa, lo fa da sempre. Chi ha esperienza nei movimenti civili sa che il voto è un punto d'arrivo, ma può anche essere un punto di partenza. Il rischio vero non è perdere il referendum, il rischio è vincerlo e poi tornare ognuno a casa propria pensando che il lavoro sia finito. La storia italiana degli ultimi 30 anni è piena di slanci che sono esauriti nella vittoria. Referendum vinti, poi dimenticati, mobilitazioni potenti, poi disperse, energie enormi, poi non incanalate in nulla di duraturo. Non per cattiva volontà, ma perché nessuno si è fatto carico di tenere insieme le persone quando non c'era più l'emergenza. Questo è esattamente il lavoro della società civile, non il gesto straordinario, ma il lavoro quotidiano, ordinario. ordinario, spesso invisibile, di tenere accesi i legami, mantenere vivi gli spazi di incontro, fare in modo che la fiducia tra le persone non si esaurisca nel momento del bisogno. Quei ragazzi nelle piazze lunedì pomeriggio non chiedevano nulla di rivoluzionario, chiedevano che le regole del gioco rimanessero le stesse, che gli equilibri costruiti in 70 anni di democrazia repubblicana non venissero smontati con un colpo solo. È una richiesta conservatrice, nel senso più nobile del termine, conservare ciò che vale perché vale.
Le notizie.
La vittoria del no al referendum sulla riforma della giustizia ha trovato ampio risalto sui media internazionali, che hanno sottolineato il colpo della leadership della premier Giorgia Meloni e la sua aura di invincibilità un anno dalle elezioni politiche. Per la BBC la batosta al referendum rende Meloni più vulnerabile dopo un periodo di relativa stabilità politica. Il Guardian osserva che la sconfitta renderà più difficile per la coalizione di governo di Meloni portare avanti i propri progetti e che la sua popolarità ne risentirà, diventando una premier più debole. Il Financial Times parla di una sonora batosta d'arresto, mentre per il Telegraph, che alla vigilia aveva anticipato un David Cameron moment, paragonando una sconfitta alla caduta del premier britannico dopo il referendum sulla Brexit, la leader di Fratelli d'Italia potrebbe aver pagato la sua vicinanza a Donald Trump. Anche la stampa europea continentale ha dato grande spazio al voto. Le Monde l'ha descritto l'esito come un colpo alla destra italiana a un anno dalle elezioni nazionali, mentre Der Spiegel parla di una sconfitta pesante e spettacolare e si chiede se la populista di destra abbia perso il suo istinto per riprendersi in vista del prossimo anno. Negli Stati Uniti il Washington Post ha sottolineato come la battuta d'arresto abbia rinvigorito l'opposizione di centrosinistra, evidenziando divisioni all'interno della coalizione di destra e sollevando dubbi sulla stabilità del governo anche in politica estera, alla luce degli allineamenti con l'amministrazione di Donald Trump. Il New York Times parla di una posizione politica di Meloni considerevolmente indebolita al termine di un mese difficile che ha ribaltato in modo significativo uno dei governi italiani più stabili dal dopoguerra.
Mentre Donald Trump parla di conversazioni molto buone e produttive con la controparte iraniana riguardo alla risoluzione del conflitto in Medio Oriente, il Wall Street Journal afferma che gli alleati e gli Stati Uniti nel Golfo Persico, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti starebbero valutando concretamente l'ipotesi di unirsi alla lotta contro Teheran. Non si tratterebbe di un dispiegamento di forze militari, ma un inasprimento delle proprie posizioni in seguito ai continui attacchi che hanno sconvolto le loro economie e rischiano di dare a Teheran una leva a lungo termine sullo stretto di Hormuz. Intanto, mentre la guerra entra nel 30° giorno, il bilancio delle vittime continua ad allungarsi. I dati che seguono sono provvisori e vanno considerati come stima. L'Iran, il paese più colpito, secondo l'ONG Human Rights Activists in Iran, nei primi 24 giorni di guerra sarebbero registrati complessivamente oltre 3.000 morti complessivi. Nello specifico ci sarebbero 1.443 vittime civili, comprese almeno 217 bambini, e 1.167 vittime militari. A queste vanno poi aggiunte altre 658 vittime non ancora classificate. Anche nel secondo principale teatro di guerra, il Libano, il bilancio complessivo delle vittime è superato il migliaio. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, gli attacchi israeliani diretti contro le roccaforti e le infrastrutture di Hezbollah hanno ucciso almeno 1.039 persone tra civili e combattenti.
Chi dice che il pacifismo è astratto vada a leggersi il testo della proposta di legge di iniziativa popolare istituzione del Dipartimento della Difesa Civile Non Armata e Non Violenta, depositata nei giorni scorsi in Cassazione. Non un manifesto ideologico né un'utopia obsoleta, ma un articolato che contiene nomi e numeri di possibile nuovo, necessario e forse urgente istituto del nostro paese. Dietro la proposta di legge, che è il lavoro di tre reti promotrici della campagna Un'altra difesa è possibile, Conferenza Nazionale Enti di Servizio Civile, Rete Italiana Pace e Disarmo e Sbilanciamoci, in sintesi sono quattro le iniziative che richiede. La prima, articolo 1, riguarda appunto l'istituzione di un Dipartimento per la Difesa Civile Non Armata e Non Violenta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un dipartimento dedicato alla difesa civile non armata e non violenta. La seconda iniziativa riguarda l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Consiglio Nazionale per la Difesa Civile Non Armata e Non Violenta, con funzioni consultive e di raccordo istituzionale. Per la terza iniziativa prevista nella proposta riguarda l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un fondo nazionale dedicato, ed è questa la quarta innovativa proposta, al fondo può essere destinata una quota pari al 6 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Meno ansiose, meno depresse, più soddisfatte della propria vita e più felici, così che si sentono le persone che per un mese hanno rinunciato dietro pagamento all'utilizzo di Facebook, all'interno di uno studio condotto da Cass Sunstein, professore di diritto a Harvard, e pubblicato nel World Happiness Report, la nuova pubblicazione delle Nazioni Unite che classifica oltre 140 paesi in base alla felicità percepita dei loro abitanti, e che quest'anno si è concentrata sul rapporto tra giovani, social media e benessere. Prendersi una pausa da Facebook porta benefici, eppure ci sono dei paradossi che Sunstein, presentando il proprio lavoro, ha definito sconcertanti. Il primo riguarda il fatto che le persone sono molto poco disposte a pagare, e nel caso somme piccole, per usare i social, ma al tempo stesso chiedono somme ingenti per rinunciare all'utilizzo degli stessi per un mese. Ne emerge un quadro paradossale: la maggioranza degli utenti preferirebbe che i social non esistessero, ma siccome esistono chiede una cifra esorbitante per uscirne. La verità, sostiene il professore, è che sono intrappolati.
La posizione ora è più chiara: niente più parole come bacon, pollo, costine di manzo sulle etichette di prodotti alimentari di origine vegetale, ma non animale. Sono 31 i nomi che l'Unione Europea ha deciso di vietare per le etichette destinate ai cibi vegetariani e vegani e che richiamano nomi animali o tagli anatomici specifici. La lista è lunga e comprende anche termini come bistecca, T-bone, costata, filetto, lombata, braciola e altre ancora, ma non contempla i termini burger e salsicce, che anche se vegetali potranno essere chiamati con queste parole sulle etichette. Quindi non potremo più leggere bistecca vegetale, ma salsiccia vegana o burger vegetali sono consentiti. L'accordo in ambito europeo, raggiunto dopo lunghe trattative, è stato stabilito a livello trilaterale tra Parlamento, Consiglio e Commissione, nell'ambito della riforma del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati agricoli, per dare un indirizzo più chiaro ai consumatori e proteggere i produttori europei di prodotti di carne, senza limitare in maniera netta le aziende del settore che cibi planet based.
Si chiama flottiglia per la giustizia climatica e solcherà le acque dei Caraibi con l'obiettivo di arrivare in Colombia, Santa Marta, dove i rappresentanti di 24 paesi proveranno in aprile a fare qualcosa mai riuscito prima: tracciare davvero una rotta concreta per la fine di un pianeta a trazione fossile. A bordo della nave, che salperà il 6 aprile da San Martín, ci saranno anche rappresentanti italiani, oltre a giovani di tutto il mondo. Il viaggio diventerà poi un'occasione per progetti e sensibilizzazione sulla giustizia climatica e le disuguaglianze sociali, i diritti dei popoli originari, anche per portare solidarietà nelle zone più colpite dalla crisi del clima. Il 12 aprile, per esempio, è prevista una tappa a Bonaire, colpita dall'uragano Irma, il 15 invece a Curaçao, per affrontare il tema dell'impatto della raffinazione del petrolio nei Caraibi, le sue origini coloniali e i percorsi per superare la dipendenza dai combustibili fossili e la desalinizzazione dell'acqua.
Il sistema aeroportuale lombardo e la mobilità brianzola potrebbero convergere in un unico progetto strategico, un collegamento ferroviario diretto verso l'aeroporto di Orio al Serio. Se ne discuterà mercoledì 1 aprile alle ore 18 presso la sede della provincia di Monza e della Brianza, dove verrà presentato lo studio tecnico per istituire una linea in grado di unire il bacino brianzolo con lo scalo bergamasco, che ha ormai superato i 17 milioni di passeggeri. Secondo il consigliere regionale Gigi Ponti, si tratta di una proposta in particolare interesse strategico per Monza e la Brianza, che utilizzando la rete ferroviaria esistente può creare un collegamento senza soluzione di continuità fra gli scali di Malpensa e Orio al Serio. Per l'esponente DEM, il piano garantirebbe un indubbio vantaggio dal punto di vista trasportistico. Il convegno organizzato dalla lista Brianza Rete Comune punta a spostare l'asse del dibattito pubblico dalla gomma al ferro.
Un'iniezione di risorse pari a 900.000 euro per sostenere lo sviluppo sociale, culturale e l'innovazione organizzativa degli enti non profit del territorio. La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza ha ufficialmente definito le prime linee di finanziamento per il 2026, puntando su 7 bandi strategici mirati a rafforzare il welfare di comunità e la capacità di impatto del terzo settore locale. Le risorse derivano principalmente da Fondazione Cariplo per gli interventi territoriali, a cui si aggiungono le microerogazioni e i patrocini finanziati direttamente con fondi propri di Fondazione Monza Brianza. L'intero piano erogativo si ispira agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030. Per illustrare i dettagli tecnici e le modalità di accesso ai fondi, la Fondazione ha programmato una serie di incontri formativi online. Gli enti interessati possono iscriversi agli incontri tramite il sito ufficiale della Fondazione www.fondazionemonzabrianza.org, dove sono disponibili i link per la partecipazione.
L'approfondimento.
Ecco, e siccome abbiamo già detto nell'editoriale, si è votato, lo sappiamo tutti, il referendum confermativo, che è stato invece abrogativo di quello che aveva approvato il governo con la legge di riforma costituzionale sui temi della giustizia. Abbiamo dato anche i numeri globali, quel voto che ha visto prevalere il no alla riforma. Ma come facciamo dopo ogni appuntamento elettorale, vogliamo capire un po', entrare nel merito dei numeri, dei dati, per capire un po' meglio come si è votato in Italia, anche nella nostra provincia. E per fare questo, come sempre, abbiamo chiamato Pier Guagnetti. Buongiorno Pier.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
Allora, sei tu quello che capisce di più, ma abbiamo visto, anzitutto parliamo un po' delle, diciamo, divergenze o delle differenze regionali nel voto tra le diverse parti dell'Italia, e magari se hai anche il voto sul voto all'estero, se per caso ce l'hai.
Allora, su il voto, partiamo dal voto italiano.
Certo.
Allora, qui c'è una prima sorpresa, perché come abbiamo visto dai grafici, dalle cartine dell'Italia, c'è la sorpresa del voto al sud che nessuno si aspettava. Il sud Italia ha votato compattamente per il no. Siamo in una sorpresa perché non era del tutto previsto questo. E quindi c'è un ribaltamento rispetto, ammesso che si possa fare un confronto tra voto del referendum e voto delle elezioni politiche, certo, ultime del 22 o quelle europee del 24, ammesso che si possa fare, poi ho un'opinione, ma suffragata, sì, anche da alcune valutazioni, sì, di carattere statistico ma anche politico, è difficile fare un confronto tra il voto, certo, questo di questi giorni con i voti politici che ci sono stati negli anni precedenti. Però è tutto evidente che si è verificato un fenomeno particolare, per cui soltanto la Lombardia, il Veneto, il Friuli sono regioni che sono dove ha vinto il sì. Nel resto d'Italia, con diversità territoriali più o meno evidenti, è successo l'opposto.
Sì.
Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'Italia si è un'altra volta ridivisa? No, probabilmente qui sono fattori che si sono, come dire, mischiati uno con l'altro. Quindi fattori complicati da analizzare, ma che però andrebbero indagati meglio. Intanto c'è da dire che una prima questione riguarda l'astensionismo. Qui c'è stato un voto significativo, hanno votato in tanti, ma questo astensionismo, che i tecnici definiscono astensionismo asimmetrico, ha colpito maggiormente il centrodestra che il centrosinistra. Sì. Venivamo da una stagione in cui l'astensionismo era forte e molti studiosi l'avevano in maggior parte identificato nell'astensionismo cosiddetto di sinistra. Questa volta si è verificato qualcosa di diverso, quindi c'è stato un astensionismo maggiore nell'elettorato di centrodestra che si è sommato a quello che i tecnici chiamano il voto divergente, cioè il voto di uno che ha sempre votato per centrosinistra o centrodestra, che al referendum ha scelto di scegliere l'opzione opposta al suo schieramento politico.
Sì.
E anche il voto cosiddetto divergente ha colpito maggiormente il centrodestra, per cui c'è più elettorato di centrodestra che ha votato no di quello di centrosinistra che ha votato sì.
Sì.
Questo è una delle cause che nel sud, dove maggiormente il voto di centrodestra era forte, ha determinato quei risultati particolari.
Certo.
In più c'è da aggiungere un elemento, si dice, e qui ci sono dei confronti da fare, che un voto giovanile ha colpito maggiormente il sì, perché è andato a rafforzare il voto per il no.
Sì.
È un voto giovanile e c'è un voto giovanile che si somma anche a chi non aveva votato prima.
Sì.
Noi l'abbiamo visto nei seggi della Brianza, dove molti attenti scrutatori, quando ricevevano il certificato elettorale degli elettori, intravedevano l'assenza dei timbri, cioè capivano che arrivavano elettori che non avevano, certo, votato nelle ultime occasioni,
certo,
una sorta di voto di ritorno che il referendum è riuscito a, come dire, a sensibilizzare un'attenzione particolare negli elettori, che ha portato parecchi elettori ad andare a votare, non dico per la prima volta, ma dopo un po' di tempo,
questa
cosa qui ha fatto a sua volta la differenza.
Possiamo dire che è un voto selettivo, nel senso che hanno scelto di votare in questa occasione ritenendolo più importante di un'amministrativa, per dire.
Sì, c'è una condizione di... allora, tecnicamente è sempre stato che il voto per le amministrative locali, diciamo, elezioni comunali, è sempre più basso del voto delle politiche.
Sì.
In Brianza, ad esempio, il voto al referendum è superiore al voto degli europei, ma è inferiore al voto delle politiche.
Sì, sì.
Perché questo? Perché c'è un orientamento, credo, di opinione che si disinteressa del voto per il Consiglio piuttosto che per il Parlamento, ma si interessa al voto sulle grandi ragioni, sulle grandi opzioni, sulle grandi proposte.
Certo.
Questa del referendum sulla Costituzione è stato interpretato come un voto di valore più che un voto di schieramento, e come tale ha portato a questo risultato anche inaspettato, soprattutto nel campo del centrodestra, visto le conseguenze politiche che ha determinato.
Infatti noi dicevamo la settimana scorsa che, a differenza dei referendum abrogativi, che sono quelli che più spesso ci capita di votare, dove purtroppo vince chi non vota perché non si raggiunge il quorum, qua invece vinceva chi votava.
Questo è il voto su un referendum costituzionale dove non c'è quorum,
esatto,
ovviamente.
Quindi però decidi,
questo,
sì.
Questo è un referendum che ha mobilitato. Pensavamo che l'elettorato fosse amorfo, fosse fermo, fosse stanco, invece no. Qualcuno dice anche perché è stato caratterizzato da troppe polemiche, capisco, sì, anche questo, ma secondo me c'era anche una volontà di esprimere su contenuti importanti come la separazione dei poteri, che poi, voglio dire, non è che sia così chiara nell'elettorato medio, però sì, quando si parla di carta costituzionale, di principi fondanti lo Stato italiano, c'è un'attenzione maggiore.
Sì. Veniamo invece, no, io sul discorso che dicevi del sud, ovviamente sono opinioni, no, ma un voto così massiccio per il no, come dicevi te, che sicuramente ha avuto, diciamo, una importante partecipazione di persone che avevano votato centrodestra in altre occasioni, a me puzza molto di voto di protesta, non tanto di difesa, allora, della Costituzione, visto le dimensioni, 70% di Napoli è clamoroso.
Sì, lì ci sono due voti di protesta, un'astensione, perché al sud si è votato meno che al nord, e quindi c'è chi ha scelto come astensione il non andare a votare,
sì,
e c'è chi ha scelto anche un cambio rispetto al proprio elettorato di partenza, la base elettorale di partenza. Allora, è chiaro che se tu fai, il governo toglie il reddito di cittadinanza, fa la riforma per cui il nord e il sud hanno ruoli separati, ti senti tradito da un elettore, ti senti tradito dove hai dato il voto prima, e questo ha determinato mutamenti, certo, non di poco conto. Certo. Ci sono dei risultati, per esempio in Calabria, Napoli, ma la Sicilia, voglio dire, la Sicilia è storicamente una regione di centrodestra, lì probabilmente sono assommati anche vicende locali, insomma, sappiamo cosa succede in Sicilia. E lì c'è stato un voto molto rafforzato del nord, del no. Tieni conto che però il voto lì dell'astensione è stato molto marcato, per cui due disaffezioni: votare no perché non sei più d'accordo col tuo elettorato di riferimento del centrodestra e starsene a casa.
Ok, adesso vediamo.
Ha sempre sofferto di astensione più del nord,
assolutamente. Veniamo invece alla nostra provincia. Come è andato? Allora, qua sappiamo che complessivamente ha vinto il sì, però andiamo a vedere un po' nel dettaglio.
Allora, qui c'è, intanto la Monza e Brianza. Allora, in Lombardia la provincia dove vince il no è soltanto la provincia di Milano. Monza, che è situata a nord della provincia di Milano, ha un effetto, in radio non si possono mandare le cartine colorate, ma noi abbiamo una chiara visuale dove il sì vince nei comuni, soprattutto dove è più forte, nei comuni dell'est della Brianza. Vimercate è il comune dove col 57% il no baraglia, insomma. Lo stesso vale per Cavenago, per Carnate,
per Burago,
Monza il 52%, quell'area lì.
Scusa, con una peculiarità, Villa Santa ha vinto il sì per un voto, uno.
Il voto non è niente, no? Uno quel giorno aveva il mal di denti.
Ad Arcore ha vinto, no, credo, una trentina di voti. Sì.
Questo elemento storico di Arcore. Sì.
Vabbè,
Però c'è da dire una cosa: il sud della Brianza, parlo di Brugherio, parlo di Monza, vince il sì, vince il no. Muggiò, Nova Milanese, Limbiate, sono risultati di pareggio. Questa è la fascia immediatamente superiore alla fascia di Milano. Quindi c'è anche un voto politico che si configura anche quasi geografico. Ovviamente il no vince fortemente nel nord, nell'alta Brianza, a Briosco, a Giussano, a Corezzana, a Triuggio. Lì sono risultati dove il sì si rafforza. Che paragoni possiamo fare con le tornate precedenti? Molto poco significative, credo. Sarebbe un errore comparare i risultati con le altre. Però diciamo che il centrodestra, in qualche modo, nel 2024, parliamo delle europee, le ultime elezioni politiche avvenute nel 2024, intanto c'è un aumento del 10% dei votanti rispetto alle europee. E il risultato del no è maggiore della è meglio del centro-sinistra dell'epoca. Uh-huh. Per quanto riguarda il Senato invece del 2022, qui le percentuali del sì rimangono più o meno simili alle percentuali del centrodestra di allora.
Certo.
Questo cosa vuol dire? Che se qualcuno si illude che il risultato del referendum sia profetico del risultato delle prossime politiche l'anno scorso, si sbaglia, secondo me. E quindi siamo in una condizione in cui questo risultato va analizzato, percepito, ma non è un'asta per superare un ostacolo più alto di quello che abbiamo davanti. Quindi occorrerà lavorare per il centro-sinistra, ma ovviamente lo farà. Credo che il centrodestra una lezione l'abbia presa, valuteranno, però fare previsioni da questo voto per le prossime è complicatissimo.
Ti lasciamo e ti ringraziamo con questa osservazione molto saggia, come sempre quando poi si entra nel merito dei numeri. Ci sono infatti diverse interpretazioni fuori luogo in queste ore, un po' l'euforia, un po' forse anche non conoscere come stanno le cose. Comunque, grazie mille per la chiarezza e per, come sempre, nel racconto del risultato di questo referendum abrogativo sul tema della giustizia. Grazie Piero Guagnetti.
Grazie Alfredo, grazie a tutti.
Oltre il nostro cortile.
Ed eccoci giunti al momento di dare lo sguardo solito fuori dai nostri cortile, fuori dal nostro cortile europeo. Partiamo da quello, il cortile europeo, dove esatto, i francesi hanno votato per il secondo turno. Ricordiamo, in Francia si era votato per le amministrative e non si aspettano due settimane, ma una settimana e si va subito al volo. Secondo me è anche molto più interessante, si vota un solo giorno, invece, come abbiamo detto anche nel nostro editoriale, due giorni per andare a votare. Vabbè.
Era stato eliminato, poi reintrodotto.
Esatto, è stato reintrodotto, vabbè, polemica così un pochettino iniziale, però insomma si è votato in Francia e adesso vediamo com'è andata. L'ondata nera non c'è stata, anzi ci sono stati dei risultati interessanti, ma non si votava solo lì, si votava anche in Danimarca. Questa settimana la presidente della Danimarca era andata a voto anticipato, anche lì ha vinto i socialdemocratici, hanno perso dei voti, ma in realtà non sono andati alla destra estrema, tutt'altro, sono andati invece a Verdi, e non saprei se chiamarla sinistra estrema, perché non è una sinistra estrema, sono i nostri socialisti italiani, probabilmente. Certo. In Europa il socialdemocratismo, si può dire, i socialisti sono un po' più moderati, esatto, diciamo, da quello che è l'Italia. E poi si è votato anche in Slovenia, quindi tre grosse nazioni. Forse la Danimarca non è grossa, ma era importante per quello che sta succedendo con la Groenlandia.
Infatti la poi tra l'altro si vota, tra ormai mancano due settimane, si vota anche in Ungheria,
e si voterà anche in Ungheria.
E qua, come dicevi, il nero potrebbe stemperarsi
in blu,
i numeri che girano
10 punti di distacco pare avrebbe l'avversario di Orban, che però diciamo viene dalla stessa formazione politica di Orban, o meglio diciamoci Orban sarebbe un popolare, ma ormai con i popolari non ha più nulla a che fare.
Ma questo che è uscito, quel nuovo partito che ha creato invece, è aderito, ha chiesto l'adesione al Partito Popolare.
Esatto, quindi
c'è una rincorsa lì.
Esatto.
Ma io partirei da questo, poi vediamo se arriviamo fino all'Iran, perché è interessante quello che è successo in Europa. Anzitutto la Slovenia, dove il primo ministro è un trampiano, primo ministro uscente, è stato battuto dalla coalizione guidata dai Verdi Liberali. Verdi Liberali, anche questo in Italia ancora non esistono, ma ricordiamo che i Verdi Liberali, anche i tedeschi sono Verdi Liberali, cioè un partito che non ha, diciamo, non si colloca a sinistra, si colloca, anzi, un forte programma ambientalista, che non è ostile all'industria, al privato, e che conto appunto a quello che in Germania ha avuto anche un grande successo, anche in Slovenia, e per la prima volta guiderà il governo un verde, forse in Europa è la prima volta che capiterà questo. In Francia, secondo turno a tambur battente, i risultati sono, diciamo, la conferma che la partita è sempre aperta, ma soprattutto che c'è una sinistra che anche senza la sua ala estrema vince, perché comunque gli elettorati dell'ala estrema e della sinistra, con un sistema a doppio turno, alla fine scelgono di votare il candidato a sinistra. Infatti i socialisti si portano a casa le tre principali città della Francia, che sono Parigi, Marsiglia e Lione. Il Rassemblement National di di Marine Le Pen praticamente non tocca palla, si impone in città di medie dimensioni del sud, come Nizza, come Castres, come Carcassonne. I centristi portano a casa qualche risultato, soprattutto Edouard Philippe. Edouard Philippe è stato un ex primo ministro che vorrebbe candidarsi alle presidenziali dell'anno prossimo, e lui ha vinto nella sua città e questo sicuramente lo rinforza. Cosa è successo con la sinistra radicale, quella di Jean-Luc Mélenchon, cioè la France Insoumise? Ha fatto un ottimo risultato nelle periferie delle grandi città, soprattutto nelle periferie di Parigi, quelle periferie come Saint-Denis, dove hanno stravinto al primo turno, tra l'altro con più del 60%, le sinistre unite, ma con candidati melenchoniani, quelle periferie che una volta erano comuniste, fino agli anni 90, 80 praticamente, che poi avevano avuto una virata a destra all'epoca del papà della Le Pen, diciamo Marine Le Pen, e quindi erano passati dal comunismo al neonazismo, possiamo dire, perché il padre della Le Pen era stato un collaborazionista del governo nazista, e adesso tornano ad essere controllate dalla sinistra, la sinistra più radicale. Certo, Mélenchon è stato accusato di essere antisemita, di essere amico degli islamici, quelle periferie, diciamo la maggioranza della popolazione è musulmana, forse gli atteggiamenti, le cose che Mélenchon hanno pagato per avere quei risultati in quei luoghi non hanno pagato a livello nazionale, perché adesso viene considerato una palla al piede per la sinistra, perché lui comunque è a capo di un partito che ha quasi il 10% dei consensi, ma che in qualche modo rende impresentabile la sua figura se sarà candidato a presidente per questo motivo. Però per i socialisti è un segnale fortissimo, il Partito Socialista ricordiamo che era arrivato quasi a scomparire, se ti ricordi Cristian, due elezioni fa i socialisti erano sotto i 10 punti dopo aver governato a lungo, tra l'altro in questi giorni è morto Lionel Jospin, uno degli ultimi grandi leader socialisti di Francia, che aveva fatto il governo di coabitazione con Chirac, che in Francia è previsto che un presidente di un segno debba coabitare con un governo di un altro segno in base alle elezioni legislative. Quindi ecco, partita aperta in Francia, comunque Macron può tirare un sospiro di sollievo perché la situazione un po' si calmerà fino all'anno prossimo, quando arriveremo alle presidenziali. Dell'Ungheria dicevi giustamente, il partito Fidesz di Viktor Orban fino a due settimane fa veniva dato 20 punti di distacco rispetto a questo nuovo partito che si chiama Tisza, il cui leader è Peter Magyar. Peter Magyar vuol dire Pietro italiano, Magyar vuol dire proprio ungherese, che era un collaboratore stretto di Orban, ma tre anni fa ha rotto. Ha trovato un partito, una sigla ha trovato che ha ridato vita. Attualmente questo partito che ha chiesto l'ingresso nel Partito Popolare Europeo viene dato in testa ormai a pochi giorni dell'elezione, ancora con 10 punti di distacco. Qual è la differenza? Stiamo parlando sempre di un conservatore di destra, ma la differenza è che lui vorrebbe riavvicinare l'Ungheria all'Europa e tagliare i rapporti con la Russia, tema tra l'altro delicatissimo, perché in questi giorni è venuto fuori che il governo di Viktor Orban non soltanto è una quinta colonna che ostacola diciamo ciò che fa l'Unione Europea, soprattutto nei confronti dell'Ucraina, ma che addirittura aveva condotto operazioni di spionaggio all'interno dei palazzi di Bruxelles a favore della Russia. Ecco, Danimarca invece, in Danimarca è stato elezioni anticipate, ricordiamo la Danimarca è salita alle cronache per le varie sparate di Donald Trump, che di sparate si è trattato per fortuna verbali, non quelle come in Iran che non sono verbali, sul fatto dell'acquisizione della Groenlandia, dell'occupazione della Groenlandia. Ci sono degli episodi, anche qua vedremo una serie di Netflix, un giorno due statunitensi detenuti per spionaggio, i piani del governo danese, dell'esercito danese di far saltare in aria l'installazione se ci fosse stata un'invasione statunitense, non si è capito quale installazione perché praticamente non c'è nulla, cioè le uniche installazioni militari in Groenlandia sono quelle dell'esercito statunitense, che è un'importantissima base a Thule in Groenlandia, che all'epoca della guerra fredda era fortemente strategica. Comunque il primo ministro uscente Robert Golob si è arretto con i socialdemocratici, che ha confermato appunto una maggioranza, anche se non sufficiente per fare governo da solo. L'estrema destra è stata in qualche modo molto ridimensionata, non ce l'hanno fatto a fare questo sorpasso, e adesso ci vorrebbero 5 voti per avere la maggioranza in Parlamento. Probabilmente l'accordo sarà fatto con i centristi, tra l'altro i centristi che sono guidati da un ministro del governo uscente che ha 14 voti, quindi bastano e avanza per confermare questa maggioranza. Infine la Slovenia, nostro paese vicino, dove il Partito Verde Liberale, che sono già il governo, un caso unico, la Slovenia, si chiama Svoboda, questo partito, ha retto, si conferma la prima formazione slovena col 30% dei voti, arginando l'ascesa dei nazionalisti del Partito Democratico Sloveno, guidato dal premier, dell'ex premier Janez Janša, che sono fermati al 27% dei voti. Anche in questo caso una vittoria che non basta per governare. Dovranno aprire trattative con altri partiti che hanno superato la soglia di sbarramento del 4%, infatti Svoboda ha 30 seggi, che è un po' un leggero calo rispetto alla precedente legislatura, dovrà racimolare altri 16 sostenitori intorno all'assemblea per dare vita a un nuovo esecutivo, ma questo pare che sia una opzione possibile. Quindi anche se con leggeri cali dei socialisti, dei socialdemocratici che governavano questi paesi o che erano all'opposizione, si stanno confermando, anzi si stanno confermando come fasulle le previsioni e il terrore e la campagna mediatica delle destre europee sull'andamento della politica europea. Si sta dimostrando che l'abbraccio di Trump porta buona agli oppositori, e tra l'altro ieri Christian Trump ha fatto su Truth un post nel quale augura il meglio a Viktor Orban, che è un patriota, una persona coraggiosa, quindi il famoso bacio della morte, che nel caso di Orban è un doppio bacio della morte, perché oltre a quello di Trump, che sicuramente in questa fase non porta consensi, c'è stato quello di Matteo Salvini, che probabilmente, sapendo già come andava a finire quel referendum, si è guardato bene di stare a Roma, ed era anche lui a farsi fotografare con Viktor Orban, che a questo punto ha due civette sulle spalle, che vediamo se si conferma, se lo aiutano l'opposizione a confermare i dati che finora abbiamo per quanto riguarda i sondaggi.
Young Radio Magazine.
Non è mai troppo tardi per imparare qualcosa di nuovo. Muoversi, usare il digitale, allenare la mente, un'alimentazione sana e lo stare insieme. Arte, attività per la rigenerazione della terza età, è il progetto che porta benessere e relazioni nei territori. Scopri come partecipare su invecchiareinsalute.info. Programma realizzato nell'ambito delle politiche per l'invecchiamento attivo, promosse e finanziate da Regione Lombardia, con la collaborazione di ASST Melegnano e Martesana, capofila Consorzio CSNL, partner Cooperativa Sociale Airis, Cooperativa Il Torpedone e Acri Lombardia.